29ª domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 45, versetti da 1 a 6. Leggiamo i primi versetti. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. La figura di Ciro di Persia, una figura storica, è davvero unica nel contesto della storia di quei secoli e non solo in quei secoli. Pur essendo re, anzi imperatore, ha dimostrato una capacità di comprensione verso tutti quei popoli che man mano si sottomettevano a lui, e non ha mai devastato o distrutto la loro cultura o la loro religione. Anzi, ha stabilito un codice dei diritti dei popoli a conservare le loro identità e le loro tradizioni, anticipando così di più di 1000 anni le nostre dichiarazioni dei diritti umani, che spesso non sono ancora osservate. Non è dunque strano che il profeta Isaia lo presenti come l'eletto del Signore, mandato da lui per liberare i deportati ebrei dall'esilio babilonese e farli rientrare a Gerusalemme e aiutarli con tanti mezzi nella ricostruzione del loro tempio distrutto. Come non essere meravigliati dal suo esempio, in cui la forza e il potere non causavano distruzione e annientamento, ma anzi sostegno e liberazione. Questi versetti che abbiamo appena ascoltato, uno in modo particolare, esprime bene la missione che il Signore gli ha affidato. Quando dice: per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Ecco un potente della terra che non usa la forza per distruggere, ma per liberare, e in questa sua missione è riconosciuto come inviato da quel Dio che egli non conosce, ma che gli ha trasmesso una visione della storia e della dignità umana che appare davvero un esempio unico. Se oggi i nostri potenti volessero comprendere questo, cosa che purtroppo non accade, pur dichiarandosi quasi tutti credenti. E ora ascoltiamo gli ultimi versetti. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. L'opera del Signore, il suo modo di manifestare la sua volontà di compiere il bene, si esprime attraverso questo segno, un segno insolito, come abbiamo già visto, un re potente come Ciro di Persia che domina su tutto il Medio Oriente di quel tempo, invece di usare la sua forza per sottomettere i popoli di quelle terre, si preoccupa di preservare la loro tradizione e libera gli ebrei deportati a Babilonia, aiutandoli a partire, a ritornare a Gerusalemme e a ritrovare la loro identità. Questo è un esempio per ogni tempo e oggi più che mai risuona come un invito a riflettere. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi e il Vangelo da Matteo capitolo 22, versetti da 15 a 21. Leggiamo i primi versetti. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ecco, queste parole dei farisei rivolte a Gesù sono una provocazione proprio, come sappiamo, per farlo cadere in trappola. E non tanto per questioni di morale o di osservanza della legge questa volta, quanto piuttosto perché essi si sentono contestati nel loro orgoglio di casta e contestati proprio dall'insegnamento di questo maestro viandante e senza titoli. Lo stesso loro modo di presentarsi a lui è un apparente riconoscimento della sua autorità spirituale, una reverenza ipocrita. Eppure c'è molto utile per comprendere poi meglio le stesse parole di Gesù. Ripartendo da quello che abbiamo appena ascoltato dalla bocca dei farisei, consideriamo meglio queste loro parole. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Certo, essi intendono dire che Gesù non si lascia impressionare da chi comanda, da chi conta. E l'esempio è subito dato dalle parole successive. È lecito o no dare tributo a Cesare? Ecco, uno come Gesù, che non si fa impressionare dai poteri di turno, può anche permettersi di sfidare gli stessi romani che impongono di pagare un tributo a Cesare. I farisei sanno bene e per questo gli hanno posto questa domanda a trabocchetto, che secondo la sua risposta egli dovrà per forza schierarsi o a favore di Cesare e dei romani che in suo nome occupano il paese e sottomettono la popolazione, oppure contro Cesare e le sue leggi, il che significa esporsi a delle conseguenze schierandosi dalla parte dei ribelli, che ovviamente vengono perseguitati dai romani. Ma ascoltiamo ora la risposta di Gesù. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Sulla moneta è impressa l'immagine di Cesare a cui va il tributo e vi è anche scritto il suo nome, come su ogni moneta. E potremmo dunque chiederci il perché della domanda di Gesù ai farisei, che forse si sono anche un po' stupiti, come se lui non avesse mai visto quella moneta e soprattutto come se fosse estraneo a tutto quel mondo che lo circonda. E in realtà forse loro lo vedono proprio così, come si pensava a un tempo dei profeti. La risposta di Gesù forse gli spiazza più della sua domanda precedente. Quando abbiamo ascoltato, allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E siamo sicuri noi oggi di comprendere il senso di queste parole? Infatti, se quella moneta rappresenta la tassa da pagare a Cesare, come ad ogni potere che governi una nazione, la risposta di Gesù suona come una conferma, come se dicesse che, visto che l'immagine e l'iscrizione sono di Cesare, spetta a lui ricevere ciò che è suo e che è rappresentato da quella moneta. E qui Dio non c'entra. Che senso avrebbe infatti dare a Dio ciò che non è suo? Paghiamo dunque le tasse a chi ce le chiede e a Dio diamo il culto e la devozione che gli spetta. Potremmo dire così. E sembra una deduzione ovvia, ma se ci pensiamo bene non lo è tanto. Infatti, se l'immagine impressa sulla moneta è di Cesare, è comunque quella di un volto umano. E la domanda si pone: da dove viene il volto dell'uomo? Chi gli ha dato vita? Chi, dandogli vita, l'ha fatto a sua immagine? Se per chi crede la risposta è Dio, questo vuol dire che a lui spetta la paternità di ogni volto, come di quello di Cesare, che è un uomo come gli altri, che lo si voglia o no. Non è infatti Cesare un dio, ma è creatura di Dio come ogni uomo. L'iscrizione indica il suo nome e ogni nome viene dato dagli uomini. Allora è lecito riconoscere a Cesare la sua identità umana, ma non è lecito riconoscere il dovere di attribuirgli poteri superiori ad ogni altro uomo, perché in quanto creatura di Dio, egli appartiene, come ogni uomo, non a se stesso, ma a colui che l'ha creato. E così, tornando indietro a quel falso complimento dei farisei, quando dissero a Gesù: sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno, ci troviamo di fronte a questa evidenza, e cioè che è proprio Gesù che guarda e vede nel volto umano quello che Dio vi ha impresso di suo, è a lui che spetta riconoscere quell'immagine spesso invisibile, nascosta sotto le false apparenze del potere e del protagonismo. Solo lui vede e ci insegna a vedere ciò che è di Dio e a lui deve tornare, ma nello stesso tempo ci invita a esercitare proprio il nostro sguardo, perché nella realtà umana che ci circonda impariamo finalmente anche noi a vedere ciò che viene veramente da Dio e a riconsegnarlo a Lui come atto non solo di gratitudine, ma anche di custodia. Questa è la preghiera dell'uomo che riconosce in se stesso la propria appartenenza a colui che l'ha creato.